cioè non, il piano industriale è ancora solo conosciuto per voce o comunque per frasi dette durante il tavolo di trattativa, ma ufficialmente siamo al 15 di dicembre. Ufficialmente ancora la DR Motors non ha presentato un piano complessivo, un piano industriale complessivo. Dovrebbe cominciare la produzione o comunque prendere possesso dello stabilimento il 1 gennaio del 2012. Ancora a 15 giorni di distanza non si sa bene il piano. Da quello che è venuto fuori dall'accordo al Ministero del Lavoro e delle attività produttive è stato, diciamo, l'impegno della DR Motors di assumere i lavoratori con lo stesso contratto avuto, con l'ultimo contratto avuto con la Fiat. Quindi gli operai di terzo livello verrebbero assunti con un contratto di terzo livello, gli operai di primo livello con un contratto di primo livello e così via. Però anche questo chiaramente non sono delle garanzie, e non è difficile prospettare delle assunzioni imposte con dei contratti imposti da Massimo Di Risio che cancellano qualsiasi garanzia ottenuta durante gli anni di lavoro dentro lo stabilimento. Fatte queste piccole precisazioni, diciamo, aprirei il dibattito per qualsiasi dubbio, spunto di riflessione, spunto di analisi.
Allora, io volevo fare soltanto una domanda. Volevo capire com'era possibile in questo momento canalizzare il conflitto degli operai, visto che comunque la rappresentanza sindacale abbiamo visto che è fallita del tutto, almeno per quanto riguarda comunque l'esempio Fiat, il caso Fiat, e come si fa a incanalare per l'appunto questo conflitto senza recare comunque dei danni agli operai, perché per ora loro sentono molto la possibilità di perdere il posto di lavoro e c'era.
Però diciamo c'è una cosa di fondo su cui voglio spingere a ragionare, è che non è vero che più c'è crisi più c'è conflitto, anzi spesso può succedere il contrario, che più c'è crisi meno c'è conflitto, no? Perché essendo il conflitto una questione di rapporti di forza, è chiaro che quando tu c'è una fabbrica a rischio chiusura, è chiaro che sei in difficoltà a fare lo sciopero. In FIOM, io insomma, come sindacato leggo essenzialmente la FIOM, c'è ad esempio una, chiamiamola, discussione tra i gruppi dei vari stabilimenti, perché c'è essenzialmente oggi un solo stabilimento che produce senza cassa integrazione in Fiat, che è quello che fa i Ducato ad Atessa e Chieti, lì il mercato è ripreso molto bene. Secondo una logica di minima solidarietà, quello stabilimento andrebbe bloccato per evitare, perché diciamo è lì che tu se fai sciopero fai danno, perché oggi se scioperi a Pomigliano o a Melfi, gli fai un favore al padrone, allo Stato che in quel giorno ti doveva pagare la cassa integrazione, invece la risparmiano. Quindi è chiaro che c'è una difficoltà di costruire il conflitto. Poi c'è la FIOM che a livello nazionale prova a costruire ovviamente le iniziative di resistenza, purtroppo in maniera abbastanza isolata, e la CGIL sceglie una strategia di fare alcuni passi indietro per evitare di essere travolta da questa situazione. Quindi è oggettivamente una situazione di grossa debolezza, della quale sinceramente non vedo la via di uscita. Diverso è quello che può accadere a Pomigliano una volta che la produzione riparte. Cioè, il ragionamento che abbiamo fatto nel libro è che diciamo, è importante il conflitto dentro la fabbrica, è quello l'elemento che va compreso. E allora vi aggiungo una cosa e prima mi sono scordato di dirvi per farvi un esempio di cosa può voler dire. Questo foglio qui, se sembra una scacchiera, è la tabella di turnazione di un operaio di Pomigliano. E poi se volete ci sediamo e la leggiamo insieme, in realtà è abbastanza intuitiva. È articolata su 18 settimane. L'operaio X, esempio, lavorerà la mattina per la prima settimana dal lunedì al venerdì, la seconda settimana lavora di notte dal lunedì al giovedì, la terza di pomeriggio, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì libero, venerdì e sabato di nuovo al lavoro di pomeriggio e così avanti. Fa un 3-2, cioè mattina, sera, pomeriggio, poi un 3-2 di nuovo, mattina, sera, pomeriggio, ma i giorni di riposo cambiano sempre. Quindi essenzialmente questo operaio si ritroverà a fare la stessa settimana lavorativa, quindi con la stessa scansione dei carichi familiari, degli impegni, portare il bambino da una parte, andare dal medico, due volte l'anno. Ogni settimana cambierà tutto nella sua vita, tutta la scansione dei tempi, l'ora in cui si alza, l'ora in cui mangia, l'ora in cui vede i familiari, l'ora in cui è il giorno che c'è libero, questo si ripete solo due volte l'anno. Se voglio avere quel tipo di scansione dovrò aspettare circa 6 mesi, 5 mesi e passa per la precisione. Questo vuol dire ovviamente abdicare completamente alle condizioni di... Questa è la conseguenza di un altro aspetto che non viene messo spesso in evidenza, che sono i 18 turni, cioè lavori 6 giorni alla settimana su 3 turni, mattina, pomeriggio, pomeriggio e sera. E qui è, diciamo, un attacco non alla fisicità del lavoratore, ma alla gestione del tempo del lavoratore, che è poi uno degli elementi ovviamente fondamentali della libertà individuale. Tutto ciò al netto di straordinari comandati e recuperi produttivi. Quindi c'è un ulteriore elemento di... Ora, diciamo, io credo che questo sistema lavorativo non è sostenibile. Allora... Io credo, per rispondere alla domanda, che in questa fase bisogna resistere per quanto possibile resistere. Sono molto curioso di sapere se succederà qualcosa, sarà davanti ai cancelli per non solo capire che succede, ma anche per sostenere, quando comincerà veramente la produzione a Pomigliano. Perché lì bisognerà capire se in una fase in cui lo stabilimento ritorna a produrre a queste condizioni c'è la possibilità di creare conflitto. In realtà... c'è anche qui un lato negativo: lo stabilimento è sovradimensionato, cioè la proposta di produrre 230.000 panda l'anno, l'ipotesi di produrre 230.000 panda l'anno è irrealistica, perché è basata sul riferimento alla produzione nel punto più alto di produzione della panda, quando c'era solo la panda. Cioè l'idea arriva, no, nel 2008, nel 2008-2009 Fiat conquista i mercati internazionali con la Panda, c'erano i titoli sui giornali, Panda auto più venduta in Germania, no? Perché si ritrova come unico marchio che ha molti modelli a basso costo e a basso consumo di benzina, con motori, diciamo, nel segmento tradizionale, quindi senza elettrico o ibrido, nel segmento tradizionale ha i motori che consumano e inquinano di meno Fiat. E la Panda, prodotta a TC allora in Polonia, è insieme alla 500, prodotta sempre a TC in Polonia, diciamo, l'auto con cui la Fiat nel bel mezzo della crisi dimostra di essere un player serio. Lì Marchionne decide di cancellare questo vantaggio competitivo, per cui tutti gli altri marchi tirano fuori le auto nuove, molto spesso giocando sui nuovi motori, quindi sull'elettrico, sull'ibrido, hanno, diciamo, percorso a grande velocità gli scalini che la separavano da Fiat in quel settore, e hanno percorso nuove strade, mentre la Fiat è stata ferma, in attesa nel mercato, ma impegnata a far la guerra essenzialmente ai propri operai. Non funziona così nel mondo, attenzione, perché anche quando dicevi prima tu che l'Unione, diciamo, qua c'è l'idea dell'Unione Europea, di le lobby europee, sì, però diciamo i tedeschi, che sono la causa della crisi dell'Europa, quindi non voglio bene quantomeno a sto governo tedesco, rispondono a una domanda sulla differenza tra Fiat, qua stiamo parlando di uno dei più importanti, Ferdinand Danderhofer, che è uno dei massimi esperti di auto in Germania. La domanda sul rapporto tra Fiat e Volkswagen risponde: se facciamo il confronto tra i numeri uno dell'auto nel suo paese e del mio, risponde il giornalista, insomma tra Fiat e Volkswagen, le differenze sono enormi. Volkswagen è riuscita da tempo a vincere e imporsi un processo di miglioramento continuo di produttività e competitività globale, puntando sulla qualità e sull'alto contenuto tecnologico del prodotto e su un buon rapporto con un sindacato chiamato a cogestire sacrifici e successi, sicurezze e riforme profonde. È criticabile, ovviamente, però c'è un ragionamento. Marchionne avrà le sue ragioni, continua. Comunque, visto da qui, da noi, è un americano, non è un tedesco. Il suo modello sembra puntare a più competitività semplicemente tagliando i costi. Rispetto la sua opinione, ma il nostro modello è diverso, dice il tedesco, e funziona. Quindi questo è successo. Ora loro vanno a produrre la Panda lì, dopo che sono stati fermi dal punto di vista tecnologico e lasciando la produzione della vecchia Panda a TC. Questo è un classico, no, del lancio di nuove vetture. La punto Mito, che è l'ultima versione, sarà l'ultima definitivamente, perché poi non ne usciranno più nuove, è stata accanto alla vecchia Punto, alla grande Punto, no? Per cui sono stati per un periodo, diciamo, entra il restyling del nuovo modello, il vecchio resta in produzione ancora un po' e poi va a sparire. Per un po' di tempo la vecchia Panda sarà ancora in produzione e sarà in produzione sempre a TC. Quindi TC ruberà la produzione. In più TC si è presa la produzione che stava a termine, cioè produrrà la nuova Y della Lancia. TC è lo stabilimento modello in Fiat, perché sta in Polonia, paghi 600 euro e il sindacato lì ovviamente è pressoché inibito, non può fare nulla. L'altro punto in cui lui minacci vuole portare la produzione è la Serbia, dove ha un finanziamento, lì sì che c'è da incazzarsi con l'Europa, della Banca Europea degli Investimenti, svariate centinaia di milioni di euro, non deve praticamente pagare gli stipendi perché glieli paga lo Stato serbo per 10 anni, e quindi ha levato una produzione a Mirafiori per portarla in Serbia. Tra le ipotesi c'era quella che il Termini Imerese avrebbe potuto produrre quello che poi è andato in Serbia. Ovviamente si crea una situazione di guerra tra poveri, ma sempre fino a un certo punto, perché in realtà il sindacato polacco e il sindacato serbo hanno mandato nel periodo di conflitto su queste cose delle lettere ai sindacati italiani dicendogli: noi siamo dalla vostra parte, e quantomeno, diciamo, questo è quello che siamo riusciti a ottenere. Però, diciamo, è evidente il gioco, no? Lo scambio diritti lavoro che viene esercitato, e anche quando tu annunci che rinuncia ai diritti, come succede a Pomigliano, in fin dei conti neppure il lavoro ti arriva. Attualmente, ovviamente, a Pomigliano, questo non ve l'ho detto, ma c'è la NewCo, cioè loro hanno chiuso la vecchia società, messa in liquidazione, costituito una nuova società che deve riassumere da zero i dipendenti e che quindi può semplicemente non riassumerli, quindi c'è il rischio che parte degli operai non venga riassunta. Loro dicono: cominceremo ad assumerli pian piano, perché la produzione sarà crescente nel corso del tempo, ma quale sarà il punto d'arrivo, diciamo la velocità di crociera della produzione, questo non ci è dato di saperlo, perché è probabilmente sovrastimata. E quindi anche lì si perdono posti di lavoro. Ogni posto di lavoro di una fabbrica di assemblaggio Fiat, Termini Imerese è la prima fabbrica di assemblaggio, poi hanno chiuso altri stabilimenti, ma l'unica fabbrica di assemblaggio che ha chiuso in Europa. Nessun grande produttore europeo ha ancora chiuso una fabbrica di assemblaggio. Insomma, dicevo che quando si arriverà al culmine, dicevo che ogni fabbrica di assemblaggio ha 4 lavoratori in media che lavorano per l'indotto, perché la produzione automobilistica è una produzione molto complessa, tra l'altro molto importante, perché fornisce tuttora, poi si dovrebbe ragionare su cambiare sistema, però è una questione che deve fare la politica, ovviamente, fornisce tuttora l'architrave di ogni sistema industriale, perché dentro la produzione di un'automobile c'è la classica industria metalmeccanica che fa la scocca, ma c'è anche un'industria di tipo tecnologico, ovviamente fanno le componenti di più alto livello tecnologico, e poi c'è la chimica, perché si fanno i vetri e le gomme, e poi, insomma, quindi ci sono quasi tutte le plastiche, ovviamente, cioè, fornisce, diciamo, una base per tutti i grossi settori dell'industria manifatturiera. Quindi ogni posto di lavoro perso vale 4 nel caso di Pomigliano, nel distretto dell'indotto della Campania, che è un distretto molto ampio, quindi le ricadute occupazionali, diciamo, è un problema non ancora risolto. ritornando a quell'elemento, il conflitto però io lo immagino quando, diciamo, qualcuno sarà dentro, vedremo se riuscirà dentro questo a far saltare da dentro questo schema.
Io intanto chiedo scusa per il ritardo, ma ero impegnato al lavoro e dovevo quindi sistemare alcune cose. Però è da circa 3 giorni che cerco di capire un po' la situazione, anche perché a proposito del non della panna ma di Termini Imerese, sta montando su un falso storico sui reali dati che sono stati dati attraverso il contratto firmato il 1 dicembre. Ossia, per chi non lo sapesse, in questo momento l'ADR, lo diceva Marco, produce al 2011 6.000 auto l'anno, che sarebbe praticamente le auto che in Fiat producono in 2-3 settimane, producevano in 2-3 settimane a Termini Imerese. A partire dal prossimo anno, secondo il contratto, non al prossimo anno, dal 2013, perché la produzione auto inizierà nel 2013 e non nel 2012. Nel 2013, oltre le 6.000 auto che DR fa normalmente, dovrebbero aggiungere 4.000 auto. Quindi al 2013 verrebbero prodotte 10.000 auto in totale. A regime, cioè nel 2017, la produzione massima prevista è di 60.000 auto. Questo è il target, quindi saranno 24.900 nel 2014, 38.300 nel 2015, 52.000 nel 2016, e 2017 nel 60.000 nel 2017. Qual è la cosa che bisognerebbe attenzionare, su cui bisognerebbe anche indagare? Perché una delle cose che noi abbiamo, su cui abbiamo lavorato 10 anni fa, per esempio, per cercare di mettere in crisi quello che era il sistema che pensava di chiudere la Fiat di Termini Imerese, e poi grazie alla lotta degli operai è stato impossibile fare, era quello di capire cosa volesse fare la Fiat e cosa volesse fare adesso in questo caso DR e chi c'è dietro DR, perché a questo punto bisognerebbe anche verificare. Praticamente le assunzioni inizieranno nel 2012 e sono previste entro il 31 dicembre 2012 241 assunzioni, secondo il contratto firmato. Entro il 31 dicembre queste assunzioni diventerebbero 561. Si dice che praticamente entro il 31 dicembre 2016, quando la fabbrica dovrebbe andare a regime, le assunzioni totali dovrebbero essere 1.312. Qual è l'inghippo che bisognerebbe studiare? Perché noi 10 anni fa abbiamo prodotto un documento, che era un po' quello che veniva fuori anche da un'analisi fatta dal Sincobas, dalla FIOM e dai Cobas, un documento che si chiamava, nel nostro modo di fare, di agire, era Fiat Voluntas Macchie, che era un dossier praticamente di controinformazione su quello che era il reale obiettivo della Fiat su Termini Imerese. Qual è l'inghippo che bisognerebbe studiare? Quindi, cioè, Manuela è qua, quindi è anche un'occasione che potrebbe sfruttare tantissimo. La verifica, la prima verifica reale sull'andamento della fabbrica è prevista il 30 settembre del 2013, quando a regime DR Motors dovrebbe assumere 516 lavoratori. Ora, secondo il mio modesto parere, io penso che l'obiettivo che ha DR qual è? È quello di accedere immediatamente a quelli che sono i fondi stanziati, che dovrebbero essere come fondi di investimento 110 milioni di euro all'incirca. Dopodiché andrà a fare delle assunzioni, che saranno quelle previste nei primi 2 anni probabilmente. Però il contratto che i sindacati, tutti quanti i sindacati hanno firmato, recita che qualora ad una verifica da effettuare entro il 30 settembre 2013 si dovessero registrare criticità al collocamento di tutti i dipendenti attualmente in forza presso lo stabilimento di Termini Imerese, i dipendenti non ancora collocati saranno assunti da DR, che predisporrà un programma di riorganizzazione con connessa richiesta dell'integrazione salariale straordinaria per i 516, non per i restanti 800 che dovrebbero essere assunti successivamente. Quindi questo pone un problema reale ed è un problema anche generazionale, perché discutendo con gli operai, poco fa ho visto c'era il compagno del collettivo di scienze politiche, discutendo con gli operai e andando ad analizzare quello che è il target sociale di assunzioni fatto in questi anni alla Fiat, a parte, credo siano non più di 100 operai assunti negli ultimi 5 anni, che sono poi di ditte esterne alla Fiat che adesso sono state ricollocate all'interno del percorso Fiat, le ultime reali assunzioni fatte alla Fiat risalgono al 91, cioè parliamo di 20 anni fa. Le altre, prima del 91, credo risalgono a 30 anni fa. Quindi c'è una fascia considerevole di operai che oggi hanno tra i 40 e i 50 anni, e quindi sono tutta una fascia di operai consistente all'incirca in 700-800 persone, che praticamente rischia di restare fuori da questo gioco. Perché è chiaro che DR Motors cosa farà? Cioè, arriverà e assumerà, intanto bisogna vedere cosa assume, perché tra i 241 operai che saranno operai, tra i 241 soggetti che saranno assunti a partire dal 2012 ci sono 190 operai, 50 impiegati, che è una cifra considerevole se tu li paragoni a 190 operai, e un dirigente. Nel 2013 ci saranno 490 operai, 70 impiegati e sempre un dirigente. Quindi il problema grosso che si pone è che se la produzione, perché in questo momento è impensabile ipotizzare che DR Motors a partire dal 2013 riesca a vendere più delle 6.000 macchine che vende annualmente. 6.000 auto sono niente. Quindi è chiaro che il problema che si pone è che in questa fase molto critica quello che sta accadendo è fumo negli occhi. C'è una frase, c'è una commedia molto, molto conosciuta in Italia, c'è il tizio che arriva a casa e dice: ho girato tutta la città e sono tutti d'accordo, l'antenna si compra insieme al televisore, siamo l'unica famiglia a comprare l'antenna senza avere il televisore. Allora in questo momento alla Fiat 3000 stanno mettendo l'antenna, ma il televisore non ce l'hanno. E questo è il problema reale, cioè il televisore concretamente, cioè la macchina che dovranno produrre, che dovrà garantire il posto di lavoro a questi operai che sono, saranno messi in cassa integrazione, di fatto non c'è. Quindi io chiedo a Manuele, qual è la prospettiva, cioè non soltanto di lotta, perché la prospettiva di lotta purtroppo, per me che ho vissuto i 10 anni, cioè dal 2002, in cui c'erano 1500 operai davanti ai cancelli, c'erano migliaia di persone che venivano da tutta Italia a dare la solidarietà, compagni che si spostavano dalla campagna, da tutta Italia, anche dall'Argentina, per venire a solidarizzare con gli operai, fino a chi praticamente è stato lì davanti alla chiusura, in cui c'erano gli operai che uscivano, c'erano soltanto le televisioni e una trentina di persone esterne che erano lì presenti. È chiaro che non c'è più la forza, cioè, di una reale lotta e presenza in un territorio che ormai è devastato socialmente e culturalmente, in cui ovviamente la mafia avrà il suo tornaconto, perché poi su questo la mafia ci sguazzerà. Perché è chiaro, ovviamente, Fiat Voluntà Mafia, perché? Perché il silenzio che c'è attorno a questa storia, in cui praticamente in un territorio in cui la mafia ha gestito anche le assunzioni spesso e volentieri in alcuni percorsi politici e percorsi produttivi che c'erano all'interno della Fiat. Cioè, sono dati concreti, perché sono state anche arrestate le persone che lavoravano in Fiat e che poi erano prestanome oppure praticamente facenti parte di cosche mafiose del circondario di Sciara, Termini Imerese, Trabia, Altavilla e Caccamo. Ecco, in questo percorso qua è chiaro che l'unica risposta che noi potremmo dare è effettivamente una risposta di controinformazione che bisogna costruire sul territorio, e che non è facile costruire, perché tutto quello che era stato costruito di buono 10 anni fa, ormai i 10 anni intercorsi li hanno completamente distrutti. Cioè, chi è stato lì ha perfettamente capito che hanno messo operai contro operai, operai in prossimità della pensione contro operai appena arrivati, precari contro praticamente assunti con contratto a tempo indeterminato. Tutto questo ovviamente ha smantellato, operai dell'indotto contro operai Fiat, tutto questo ha smantellato un percorso anche di lotta che si era venuto a creare nel corso degli anni. In questo però è chiaro che bisogna capire come fare questa informazione, perché purtroppo, io non so se voi penso che io l'ho avuto tramite, grazie a un operaio che è un sindacalista, però non so fino a che punto sia facile averlo, perché chi ce lo ha in mano lo capisce immediatamente quello che stanno accadendo. Cioè loro hanno il percorso pronto per lavorare 2 anni, prendersi i contributi, dopodiché probabilmente lasciare la Sicilia, andare chissà dove, probabilmente in Cina, o assemblarlo in qualche altro posto questa maledetta macchina, dopodiché praticamente salutare tutti e dire ciao. Cioè adesso praticamente questi operai ve li prendete voi, e cosa ne volete fare siete liberi di deciderlo. E questo è un problema molto serio di cui purtroppo nessuno parla, perché se poi andiamo a vedere le firme su quel contratto, e sfido chiunque a dire che un sindacalista che lavora lì da 20 anni in Fiat non abbia capito quello che hanno firmato, è chiaro che è difficile poi andare a discutere con gli operai che pensano che la fabbrica è salva, perché tutti quanti sono proiettati su che cosa? Sul fatto che bisogna capire chi ci rientra subito, chi ci rientra fra un anno. Perché è chiaro che ovviamente DR farà che i più giovani entreranno subito, quelli un po' più anzianotti entreranno praticamente alla fine del prossimo anno, la produzione inizierà a gennaio del 2013, ma di fatto poi non si sa concretamente quello che accadrà. E il problema grosso è che sinceramente non è facile andare a discutere, alcuni compagni ci hanno provato, la sera della chiusura qualcuno ha anche rischiato grosso, perché cioè, è chiaro che vedere lì una situazione in cui una fabbrica chiude con un progetto che già era stato avviato 2 anni fa, cioè 2 anni fa, tutti lo sanno che, tu l'hai detto, la Y10 la nuova Y doveva restare a Termini Imerese, c'era un contratto già firmato con i sindacati, che è stato snaturato Cuffaro praticamente che... Cuffaro si è dimesso, il sogno Marchionne, praticamente Marchionne si è svegliato e ha pensato che il Termini Imerese doveva chiudere, e adesso ci ritroviamo in una situazione in cui è difficile andare a ragionare su numeri che sono molto concreti, cioè, su cui non è facile far capire alla gente quello che sta accadendo. Qui praticamente i numeri parlano chiaro, cioè 516 alla fine del 2013, 2017 sono previste 1312 assunzioni, ma non ci arriveranno nel 2017. E su questo è un problema.
Ma sai qual è la cosa incredibile? Che ora bisognerebbe capire come funziona questa DR, ma non esistono più gli stabilimenti multisegmento. Cioè, qua dicono nel 2017 producono 20.000 segmento A, quindi segmento della Panda, 18.000 segmento B, che è il segmento della Punto. 7.500 segmento C, che è quello della Bravo, se non sbaglio, segmento io non mi ricordo che cos'è, 14.500. All'interno di uno stesso stabilimento tu produci 4 segmenti? È una roba, nel mercato dell'automobile non esiste da nessuna parte, perché è un mercato dove in genere ogni stabilimento fa un segmento. Perché non è possibile? Perché se vai in produzione di catena, le produzioni di catena si basano su una roba che si chiama piattaforma. La piattaforma è la base. Sulla stessa piattaforma io produco Panda e 500. Sulla stessa piattaforma produco Punto e Mito, l'Alfa Mito, no? Che sono Punto e Mito, sono due auto diversissime, ma hanno la stessa piattaforma, cioè la stessa distanza tra gli assi, è un elemento tecnico. È ovvio che un'auto A non può avere la stessa piattaforma di un'auto C. Come le fanno? A mano? No, no. Cioè, nel senso, io ora questo dato per fortuna sei un grande e l'hai trovato, perché io non l'avevo mai preso nelle mani. Però solo vedere questa cosa industrialmente mi sembra del tutto impossibile.
Io, ignorante, quello che penso è che credo sia anche legato al fatto che per ora la DR produce 6.000 auto l'anno, e che secondo me a Termini Imerese alla fine, non so con quale giustificazione, produrranno soltanto l'auto del segmento A, che è quella che tuttora producono, perché questa auto del segmento A è quella che dovrebbe, che già è in produzione, che quindi porterebbero a Termini Imerese, e che quindi nel massimo della produttività possibile potrebbe arrivare a un massimo di 20.000 auto. Ma se il DR Motors produce, e tra l'altro è un SUV, dovrebbe essere.
Allora lo I è il SUV, che A è...
Allora, se lì è il SUV, cioè, praticamente è quello che viene prodotto per ora, arriverebbe massimo a 14.500 auto. Cioè, quindi è un problema reale su cosa porteranno.
Ma poi
cioè,
il segmento A non può costare più di 10-13 mila euro, cioè, esagerando, tu ne produci 20 mila, come fai l'economia di scala? Cioè una roba che insomma, a occhio non ha alcun senso.
Non ha alcun senso, e infatti praticamente bisogna capire, cioè, qui ci sono i margini per poter, per potersi aspettare semplicemente il pagamento degli stipendi, non si sa bene per fare che cosa, però per assemblare probabilmente quello che arriva già montato, perché loro in questo momento questo fanno. Cioè, bisognerebbe andare ad analizzare attentamente cioè, cosa andranno a produrre, ma questo in questo contratto di fatto non c'è proprio il piano, come dici tu, il piano reale di quello che andranno a assemblare. Lo potremo sapere, e tra l'altro probabilmente i compagni un po' più giovani potrebbero essere tra quelli che saranno assunti, si potrà capire facilmente nel momento in cui questi inizieranno a partire da gennaio del 2012, dovrebbero cominciare a fare la formazione, dovrebbero smontare le vecchie linee che già stanno in parte smontando, mettere quelle nuove e poi capire cosa andranno ad assemblare. Da lì si capirà, perché se montano due linee si capisce subito che faranno all'incirca quelle 10.000 auto previste per il primo anno. Se ne montano soltanto una, cioè, lì si può cominciare a capire il trucco. Però su questo bisogna vigilare, perché, e non è facile farlo. Adesso se l'applicazione praticamente di quale contratto sindacale metteranno all'interno della BR Motors. Io voglio anche vedere questo, come saranno assunti, con quale presenza di sindacato all'interno della fabbrica, che già la FIOM a Termini Imerese su alcune tematiche è stata abbastanza condiscendente su alcune scelte fatte dall'azienda. Però è chiaro che bisogna aspettare, l'attesa però significa che in questo momento la cassa integrazione a Termini ha prodotto una crisi e una devastazione sociale che è impensabile. Cioè quello che a cui si sta assistendo quest'anno a Termini è un qualcosa che prende se Palermo c'è crisi, a Termini è proprio cioè, i negozi sono quasi tutti chiusi, ci sono i grandi centri commerciali aperti dove probabilmente inizieranno gli sconti a partire dalla prossima settimana. Questo significa che su questi argomenti noi dobbiamo cominciare a costruire un percorso di controinformazione, e non è facile farlo.
Anche perché insomma chi è che si prende? No, no, vabbè, questo è a marchio. Chi è che si prende il coraggio di rifiutare uno perché oltre lui non c'è niente? Perché insomma è arrivato questo, si è presentato e ha presentato questo piano qua, ma chi è che si prende il coraggio di tu non sei credibile, tu non riuscirai a avere la produzione?
Guardate, vi stanno prendendo in giro, vi danno il contentino per due anni, poi chiudono tutte le cose, vi lasciano in mezzo alla strada. Chiaro, ecco, su questo bisognerebbe anche che qualcuno che abbia una certa voce, che comincia a fare un lavoro di formazione con gli operai nuovi che entreranno. Che poi ovviamente cioè, loro sono bravi perché assumeranno gli operai più giovani. Ma questi operai giovani di fatto la prospettiva è che hanno quelli che sono sposati hanno tutti il mutuo e sono consumati. E quindi per loro la prospettiva è sperano che il primo gennaio gli dicano mi convochino per la settimana successiva, per la fine delle feste, per firmare il nuovo contratto. Cioè, questa è la prospettiva. Poi vedremo quello che accadrà.
Sì, un'ultima cosa prima di chiudere, ritornando alla questione del conflitto, come riuscire ad arginare lo strapotere padronale, già diciamo è vero che spesso ancora più crisi non vuol dire sempre più conflitto, però ci sono alcuni dati da tenere in considerazione. Il primo è il 36% circa di no all'accordo votato a Pomigliano. Anche questo, come dicevi tu, l'esperienza di Pomigliano non si tocca, con le manifestazioni, con i blocchi autostradali. Altro dato fondamentale è stato il referendum a Mirafiori, dove il sì ha vinto per pochissimi voti grazie all'appoggio dei quadri al piano. Quindi diciamo comunque anche se a un livello ancora forse embrionale, comunque i lavoratori stessi, quantomeno a Pomigliano e a Mirafiori, hanno cominciato a capire di cosa si sta trattando, qual è la posta in gioco. Ripeto, chiaramente ancora cioè, non si può Non si può dire, cantare vittoria e dire che è ritornata la coscienza di classe all'interno delle fabbriche per un referendum perso per pochi voti, questo è chiaro, diciamo che non può essere la vittoria, però è un dato, un dato politico importante da tenere in considerazione e su cui cominciare a lavorare sicuramente. Concludo dicendo che appunto l'iniziativa di oggi ha espresso chiaramente come la questione operaia in Italia non sia una questione secondaria e soprattutto come la questione operaia si ricolleghi al sistema economico e sociale presente nel nostro paese, perché come aveva detto anche bene Francesca e come è stato ripetuto più volte, se l'operaio di Termini Imerese perde il posto di lavoro non è una cosa che riguarda i 1000 operai di Termini Imerese, è qualcosa che riguarda tutto il tessuto sociale di un intero territorio. Se a questo colleghiamo la mancanza di servizi per gli studenti per quanto riguarda l'università, col taglio continuo alle borse di studio che sono destinate a sparire, non si capisce come il figlio dell'operaio possa iscriversi all'università e come possa permettersi di continuare gli studi dopo le scuole superiori. La mancanza di prospettive lavorative obbliga coloro che vengono licenziati dalle fabbriche di Termini Imerese e non solo a riconsiderare la propria condizione, la propria vita, il mutuo, cioè il continuo fiato sul collo delle banche, prime fautrici di questa crisi, il pagamento del mutuo, dei debiti, i continui debiti che i lavoratori sono costretti a contrarre. Cioè sono tutte cose collegate, quindi la questione operaia non è sganciata da quello che è il contesto sociale. Chiaramente il governo Monti continua a percorrere la strada degli ultimi governi in maniera ancora più netta e chiara, perché obbliga le classi medio-basse a sacrifici in maniera spudorata, mentre tutti i grandi evasori, privilegi, cosiddetti privilegi, non sto a soffermarmi su questo, perché diciamo, la discussione che si è sviluppata intorno ai privilegi dei parlamentari vengono utilizzati strumentalmente per allontanare l'attenzione da quello che sono i problemi reali. Chiaramente il problema non è lo stipendio dei parlamentari, che per carità è un qualcosa che va rivisto, il problema reale però è l'intero sistema economico al collasso, il sistema capitalistico al collasso. Non è un caso che ieri o l'altro ieri sia stato eletto come personaggio dell'anno il dimostrante. Questo appunto bisogna anche analizzare questo dato, che di per sé può non significare niente, ma analizzando quello che è successo nell'ultimo anno, dalle rivolte nel mondo arabo alle mobilitazioni americane di Occupy Wall Street, dalle mobilitazioni degli studenti in Cile, dal conflitto che si è sviluppato in Argentina negli inizi del 2000, in Grecia, in Italia stesso, a Londra, nella patria del capitalismo, l'Inghilterra e l'America sono state attraversate appunto da questi movimenti che hanno centrato l'attenzione sui veri fautori di questa crisi, quindi le banche, il sistema finanziario, le speculazioni, i governi complici di queste lobby economiche. È chiaro che il lavoro da fare, diciamo, è quello che è un po' tutti i movimenti cercano di portare avanti, hanno cercato di portare avanti negli anni, di abbattimento di questo sistema capitalistico. È chiaro che la strada oggi più che mai, diciamo, pone degli interrogativi non indifferenti. Ripeto, comunque ci sono dei dati interessanti, sicuramente diciamo, la guerra non finisce qui, ma anzi si aprono nuovi scenari, soprattutto mano a mano che comunque le decisioni di questo governo mostreranno i propri effetti, un aumento dell'età pensionabile, no. Anche qui la riforma delle pensioni attuata dal ministro Fornero con un aumento dell'età pensionabile, l'introduzione dell'ICI sulla prima casa, quindi una tassa sulla prima casa che il 90% dei proprietari di prima casa paga un mutuo su questa casa. Cioè, quindi sono tutti meccanismi introdotti che chiaramente vanno in un'unica direzione. A me fa ancora più paura la dichiarazione del ministro Fornero quando dice che ora, una volta sistemate le pensioni e il sistema pensionistico in generale, l'obiettivo è riuscire a modificare le, il metodo attraverso cui viene calcolata la pensione, cioè infatti si lamenta il ministro Fornero si lamentava che l'operaio riusciva a raggiungere un tasso di contributi più alto nel momento in cui la sua curva produttiva è al minimo, quindi man mano che si va avvicinando alla pensione. L'idea di modificare proprio questo è abbastanza pericolosa, ancora più pericoloso di molte riforme del lavoro che sono state fatte. No, chiaramente le prospettive non sono delle più rose, anzi, sono abbastanza critiche. Chiudo ringraziando per la partecipazione, ringraziando Banda Radio per la registrazione dell'iniziativa e ringraziando soprattutto Manuele per la partecipazione e tutto il gruppo di lavoro del Centro per la Riforma dello Stato sia per la partecipazione all'iniziativa, soprattutto per il libro, che ricordiamo Nuova Panda Schiavi in Mano, la strategia Fiat di distruzione della forza operaia, edita da Deriva Prodi. Ringraziamo perché appunto riteniamo un lavoro fondamentale, un lavoro sia scientifico che politico fondamentale per capire la direzione verso cui stiamo andando.